Allora, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti a voi, tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo come al solito, siccome il primo comandamento dice di amare Dio sopra ogni cosa, è chiaro che noi dobbiamo, prima di tutto, ecco, rivolgerci a nostro Signore, il quale, ecco, è strapazzato dagli uomini, perché se nel Getsemani sudò sangue fu proprio a causa di sacrilegi, di indifferenze e tutto quello che gli sta appresso riguardo all'Eucaristia. E allora il Signore ha mandato un angelo a Fatima per insegnare una preghiera di riparazione. E noi ci rivolgiamo a Gesù nel tabernacolo delle nostre parrocchie, della nostra parrocchia, vero? E facciamo l'atto di riparazione. Fa parte del buon consiglio della Madonna, naturalmente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
io
ti
e
amo.
ti amo.
E ti domando perdono per
Perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che
credono, non
non
adorano, non
credono, non
sperano e
sperano
non
e
ti
non
amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, nella nostra parrocchia, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale e vogliamo parlare a voi con Gesù nel cuore, vero? Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, adesso possiamo procedere, ma Anna, volevo dire questo, cioè, a parte che è Quaresima, ma che io amo tanto la Quaresima perché, diciamo, anche le letture ci aiutano spesso, ecco, dico a parlare, non dico di cose serie perché tutto il Vangelo è serio, ma diciamo che l'uomo cerca di evitare di meditare la passione di Cristo, dove invece Gesù Cristo manifesta il suo amore per noi. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. E lui l'ha offerta per i propri nemici. E naturalmente vedere cosa gli siamo costati a Gesù, però questo dovrebbe intenerire il cuore, dire come faccio io, Gesù, a offenderti dopo quel che tu mi hai fatto vedere, dopo tutto ciò che tu mi hai fatto comprendere durante la tua passione e morte. Ecco, per cui è importante conoscere l'effetto del peccato anche per evitarlo. Se io so che con un peccato condanno a morte Gesù Cristo, non sia mai, è bene che io condanni a morte il mio peccato e non lo faccia proprio, no? E invece, siccome noi naturalmente abbiamo uno stile dove presentiamo anche i crocefissi, diciamo, con forse un millimetro di sangue, ecco, cioè Gesù sembra che insomma sia messo lì per stendersi le braccia un pochettino e anche le gambe, perché dopo aver tanto camminato ha bisogno di stendersi, no? Ma insomma è una cosa incredibile. Possiamo dire che siamo anche dei vigliacchi, no? Perché dobbiamo mostrare Gesù come l'abbiamo ridotto, così uno guarda e dice: ma chi è? E Gesù, ma chi è stato? Tu sei stato con i tuoi peccati, come io? Sì, ecco, allora adesso ti spiego. Allora è chiaro che dopo aver visto queste cose orribili, vero, che abbiamo fatto, che abbiamo combinato, uno dirà, ma guarda, come faccio io a godermi mentre infliggo a Gesù Cristo, vero, spine, chiodi, colpi di flagello? No, è impossibile, sarei un super disgraziato. Ecco, però diciamo che la passione di Cristo, pochi sono interessati ad ascoltarla perché, o diciamo di non aver tempo, ma dipende che partite di calcio si fanno, dipende che spettacoli ci sono, dipende che film faranno vedere, dipende quale documentario faranno vedere, praticamente tutto c'ha la precedenza sul Signore e alla fine noi della passione di Cristo sì, sappiamo che la sua passione è stata una passione che poi è morto, ma però poi è risorto, per cui tutto è risolto. Difatti anche adesso cosa fanno? Dicono, beh, basta, è morto ed è risorto, adesso è inutile che andiamo indietro a vedere la morte, pensiamo che è risorto. Però è interessante perché Gesù, neanche farla apposta, vero, a Padre Pio glielo dice chiaro e tondo. Dice, il mio Getsemani, per cui non era ancora stato catturato, il mio Getsemani, ecco, durerà fino alla fine del mondo in tutti i tabernacoli della terra. Diciamo, Gesù è triste fino alla morte. Pensa un po', mentre noi cantiamo allegramente, che ne so, chiesa di Dio, popolo in festa, no, lui è nel Getsemani che suda sangue ed è triste fino alla morte. Allora, non sarebbe più giusto educare i fedeli a dire, guardate, se Gesù ha detto queste cose, le ha dette a Padre Pio che non era l'ultimo arrivato, ma Giovanni Paolo II, per esempio, chi è stato a San Giovanni Rotondo ed entra in quella specie di piccolo museo dove ci sono quelle migliaia di lettere scritte a Padre Pio, vero, dove ci sono paramenti, degli oggetti che lui ha usato, insomma, c'è una testimonianza di Giovanni Paolo II dove dice che la passione di Cristo, ecco, durerà fino alla fine del mondo, cioè continua, e ad ogni santa messa in realtà Gesù, ecco, misticamente, è vero, continua a morire inchiodato sulla croce. E chiama di tanto in tanto, vero, persone che si offrono a lui per il fine per cui lui si è offerto, e sono vittime d'amore che si offrono, per cui Gesù non gli dice no, ma cosa vai cercando, ma cosa vuoi patire, ormai io sono risorto. No, gli stigmatizzati sono venuti tutti dopo che Gesù è morto e risorto, per cui vedete che Gesù continua, diciamo, continua nel suo corpo mistico, continua la sua passione croce, no? Non è mica l'unico stigmatizzato Padre Pio, vero? Ma Padre Pio era l'unico sacerdote stigmatizzato, come Gesù che è il sommo sacerdote, ecco. Allora, diciamo che queste letture del tempo quaresimale mi invitano a pensare a cose molto serie, cioè allo stato dell'anima mia, allo stato dell'anima dei miei fratelli, allo stato in cui si trova la Chiesa, cioè guardo e vedo, e naturalmente se Gesù era triste fino alla morte io non riesco ad essere felice ed esultante, perché mi sento male anch'io, e guardo e dico, ma queste anime dove credono di andare vivendo come stanno vivendo? Tradendo Gesù Cristo, ma dove credono di andare? Ma rinnegando Gesù Cristo, cosa pensano di fare? No, per cui, ecco, vedere tutta questa, diciamo, questa marea di gente che non sa, che vaga e non sa neanche dove va, perché, diciamo, i condottieri non stanno combattendo la santa battaglia della verità, ma diciamo vorremmo allearci con tutti. E se uno si legge l'Antico Testamento, quando gli ebrei si mescolavano con altri popoli, ecco, era poi un castigo questo, e non voleva che si mantenesse, ecco, una fedeltà alla legge di Dio, alla legge mosaica. E quando chiesero, ecco, di essere un po' tolleranti e cercare di somigliare un po' più ai greci, eccetera, eccetera, ci furono batoste solenni. Ora, diciamo, lasciamo stare le batoste, che comunque aspettiamocele perché ce le meritiamo, e tutte quelle che non paghiamo di qua le pagheremo di là. E praticamente ti guardi intorno e vedi che la gente è disorientata, cioè dice di essere cristiana, ma un cristiano è uno che segue Cristo. Dico, guarda che tu come stai vivendo? Non stai seguendo Gesù Cristo, tu stai seguendo le tue idee, le tue impressioni o quelle che hai sentito in circolo, ma non stai seguendo Gesù Cristo, perché per seguire Gesù Cristo non bisogna fare quel che piace a noi, bisogna fare, lui dice che bisogna rinnegare noi stessi, per cui dobbiamo piacere a Lui, non a noi. E così, diciamo, le letture, ogni volta che le leggo, mi richiamano e penso a me stesso che dovrò rendere conto al Signore, ecco, del tempo che mi ha dato per la mia santificazione, che è in alto mare. E allora dico, quando è che approderò al porto della salvezza? Ecco, santo, ecco, e il Signore potrà dire, vieni avanti, servo buono e fedele. Ecco, vieni avanti, servo buono e fedele. Allora, intanto è da vedere se ho sempre servito Lui. Se sono buono, sono buono soltanto se faccio tutto quello che dice Lui. E fedele se seguo sempre quanto Lui mi insegna, cioè continuo a seguirlo anche sul Calvario. E se non mi dirà, vieni avanti, servo buono e fedele, è chiaro che non entrerò, perché mi dirà, guarda tu, devi andare a piangere i tuoi peccati, no? Perché non sei stato né servo, né buono e né fedele. Ecco, in questo si entra soltanto con queste tre caratteristiche. Se c'è qualcuno che vi dice che si può entrare lo stesso, non gli credete, perché diventa un falso profeta. Cioè, lo è di fatto. Ecco. Allora, rinnega te stesso, prendi la tua croce, per cui non parla mica, non dice mica di prendersi una macchina fuori serie, no, per seguire Gesù Cristo, neanche una carrozza con i cavalli bianchi. Ci dice di portare il peso della croce dei nostri peccati anche, no? Perché i peccati rappresentano proprio questa croce dove Gesù ha dovuto portarla per espiare, Gesù ha dovuto patire, ecco, per questo motivo. E vedi che proprio c'è una strategia, quella della distruzione di tutti i valori. Adesso si sta trattando l'argomento dell'eutanasia ed è sottile, anzi è molto vile, perché in pratica noi abbiamo sentito di quelle famose dolci morti, ma in pratica cosa accade? Da noi in Italia cosa si può fare? Se permettono, per esempio, di non alimentare, di non dare né da mangiare né da bere al malato che sta in coma, che sta come sta, o che è praticamente un malato che non dà speranze di guarigione, cosa facciamo? Lo facciamo morire di fame e di sete, che è una morte terribile, perché tutti gli organi vengono infettati e tutti gli organi patiscono. Difatti si diceva un tempo, se vuoi far morire in modo atroce uno, fallo morire di fame e di sete. Ecco. Allora a questo punto cosa succede? Sta persona che sta morendo di fame e di sete perché smetto di alimentarla, la passo alla sedazione, in maniera che non senta questi dolori ma muoia comunque, ecco, insomma praticamente è un altro metodo, ecco, se non ti spara un colpo sulla tempia ti pianta un coltello nel cuore ma alla fine devi morire, insomma alla fine è inutile che la giriamo, no? E così, allora, considerando tante cose, tante altre, i bambini, gli scandali, le famiglie distrutte, così, ma come fa uno a star tranquillo? E allora guarda lui, Gesù, crocefisso, e dice, vedi, io sono venuto proprio per aiutarvi, per liberarvi da questa schiavitù, ma se volete essere liberati dovete seguire me, perché io sono il liberatore e se voi non mi seguite non vi liberate, restate schiavi, dovete seguire me, ma per seguire me dovete rinnegare il vostro modo di pensare perché non è divino, è solo umano, ma è anche, diciamo, corrotto dal peccato. E le ultime letture, anche quelle per esempio di martedì scorso, anche quelle di martedì scorso, di mercoledì scorso, ovvero dice questa generazione perversa e malvagia, no? Parla di una generazione perversa e malvagia, ma chi sono questi qua? Ma chi saranno questi perversi e malvagi secondo voi? Chi saranno? No? Siamo noi, abbiamo voglia noi di cantare, no? E difatti c'era Giona, vero, vai a Ninive, e quando ascoltavo, ecco, la lettura dico, vedi, quelli là si sono pentiti, hanno fatto penitenza. A noi l'angelo, diciamo quello che è apparso nel terzo segreto, praticamente grida a squarciagola, dice, non, io ho l'ordine di bruciarvi. Per cui lui non è partito ad a farmi un giro sulla faccia della terra e faccio il piromane, no, scherziamo. Lui ha ordine da parte di Dio, vero, di incendiare la terra, fuoco, perché i peccati che stiamo facendo sono quelli di Sodoma e Gomorra, tra gli altri. La Madonna, diciamo che dice, aspetta, lasciami vedere cosa posso fare con questi figli miei che sono veramente degli sciagurati, no? Ah, lui però grida, sì sì, io posso fermarmi, ma a patto che si faccia penitenza, 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 tre volte penitenza, cioè imparate dai niniviti. Cosa? Noi abbiamo moltiplicato i peccati e quelli che non facevamo prima li abbiamo aggiunti dopo. Ma che cosa ci aspettiamo? Ma siamo degli illusi, pensiamo, ecco, di andare in paradiso offendendo Dio. Bisogna che ci pentiamo, fare penitenza. Questo popolo, ecco, perverso e malvagio, che popolo è quello là? È il popolo dove ci stiamo vivendo noi in mezzo a questo popolo, perverso e malvagio, a tutti i livelli. Ecco, ora diciamo che inizio la trasmissione con questa, diciamo, con questo spirito, diciamo, veramente di angoscia, ecco, dice, ma tu vuoi trasmetterci l'angoscia? Magari riuscissi a trasmettervi l'angoscia e farvi somigliare tutti quanti ai miniviti, ma bisogna vedere se uno è disposto a cominciare a fare vera penitenza, cominciando a fare che cosa? Deve cambiare vita, no? Per cui ha perso un sacco di tempo, il tempo dato a noi per la santificazione, e continua ad occuparlo per cose che non servono per la mia santificazione, anzi magari per la mia corruzione. Devo chiudere, vero, e dire basta questo, comincio quello, per cui assomiglierò a un ninivita, e il Signore dirà, beh, ha sbagliato tanto, ha peccato molto, ma ha molto amato, si è pentito, piange i suoi peccati, come faccio a castigarlo? Già, è lui che si castiga, perché è afflitto, è affranto, è addolorato, ecco, per i suoi peccati, per cui io devo, a questo punto, devo consolarlo. Ecco. Ma se non facciamo così, altro che consolazioni. Vabbè, Anna, adesso leggiamo un po' cosa dice il profeta Isaia.
Sempre il tema più o meno non si allontana. No, no. Allora il profeta Isaia, in nome di Dio, si rivolge ai re chiamandoli capi di Sodoma, perché capi di un popolo corrotto, e alla nazione definendola popolo di Gomorra, ossia popolo ribelle, immerso nel vizio. Il profeta dichiara che Dio è disposto a perdonare tutti i peccati del suo popolo, fossero anche come scarlatto, chiedendo in cambio non sacrifici e offerte materiali, bensì l'umiltà del cuore, la rettitudine nell'agire e la ricerca della giustizia nelle relazioni con il prossimo. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi. Allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato.
Altro che divorati dalla spada, vedrai da cosa saremo divorati, no? Perché, allora, che cosa ha detto, Isaia? Ma Isaia non è che manifesta un suo pensiero, no? Lui è un profeta, è uno che parla e dice quello che Dio gli dice di dire, è una specie di altoparlante. Allora, ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra, lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male che delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete male. Ma in pratica noi andiamo a Fatima un'altra volta, perché questo, se tu pensi che Isaia sì, è un grande profeta, ma la Madonna è la regina dei profeti, e se il Signore in questo nostro tempo non manda un servo, ma manda addirittura la regina, secondo voi che cosa vuol dire? Che cosa significa? Vi ricordate che c'è quella parabola dove dice che il Signore manda i suoi servi, ma questi li hanno ammazzati, e allora poi dice, mando mio figlio, avranno rispetto, no? Allora, questi dissero, ma se uccidiamo lui, diventiamo eredi, ecco, di questo potere, ecco. Per cui, qui praticamente ha mandato il suo figlio alla fine, ecco, perché dice, avranno rispetto di lui. La Madonna adesso manda la madre del suo figlio, manda la regina dei profeti, manda l'Immacolata Concezione. Ma secondo voi perché ha mandato l'Immacolata Concezione? Ecco, proprio per mostrare anche la gravità della situazione attuale, per cui non ha mandato un servo qualunque, ha mandato la regina. E se ha mandato la regina vuol dire che siamo arrivati al limite, cioè dopo di lei chi dovrei mandare? Gesù già l'avete ammazzato, no? Adesso vi mando sua madre. E la madre che cosa viene a dire? Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Per cui altro che fil di spada, ecco, milioni di morti. Ma è interessante perché il demonio naturalmente lui lavora sulle testoline degli uomini che credono di essere intelligenti e non lo sono, però allora noi mostriamo come tragedia della seconda guerra mondiale il nazismo. La Madonna, per esempio, a Fatima non ha parlato del nazismo, ha parlato del comunismo, il quale diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, e noi diciamo non è un fenomeno soltanto che era rimasto nella Russia, ma se voi pensate ad esempio l'America del Sud, ancora tutt'oggi noi abbiamo governi di filo marxisti tipo Cuba, Venezuela, eccetera, eccetera, per cui non è mica finita la storia, no? Continuano. E addirittura ci si sono messi anche i preti a fare andare in giro col mitra sulle spalle, no? Per liberare, ecco, per... Naturalmente c'era la teologia della liberazione, no? Questa cosa sta ancora galoppando e non è che sia morta. Gli errori sono diffusi nel mondo. In Cina c'è il comunismo, sì, c'è il comunismo, e non, quanti milioni di persone sono là, quanti comunisti ci sono. La Corea del Nord, quanti, e questo continua a lanciare missili, vuol far scoppiare una guerra mondiale, per cui comunista, anche quello, ma non sono gli unici, ce ne sono un po' dappertutto, ma addirittura sono arrivati perfino in chiesa, no? Perché ci sono i cattocomunisti, no? Per cui questo errore praticamente ha spostato l'asse che prima, diciamo, noi abbiamo un asse, la croce fatta di un asse, di una tavola, diremo così, ecco, che è orizzontale, che però diciamo che è la metà di quella verticale. Allora questo spiega anche, no, l'amore verso Dio, che deve essere al massimo. Allora, asse, trave verticale, amore a Dio massimo, è lunga il doppio, e poi questo amore verso Dio può sostenere un amore verso il prossimo. Oggi abbiamo ribaltato tutto, diciamo che l'asse più corta è quella verso Dio e l'asse più lunga è diventata quella che prima era verticale, abbiamo ribaltato, no? Però non è fatta così la croce, perché il comandamento non è fatto così. Prima di tutto devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e con questo cuore pieno d'amore amerai il prossimo tuo come te stesso. Oggigiorno è tutto in orizzontale, ma falso anche, perché non è un amore cristiano. Allora, qui vediamo, dice, cessate di fare il male, per cui cessate, smettete, no, noi abbiamo aumentato, e la Madonna, vedete come è coerente, Fatima, sapete, la spiegano a pezzi, perché siccome è troppo seria, a noi non ci piacciono le cose serie, preferiamo quelle, diciamo, spalmate di cioccolata, insomma, visto e considerato che abbiamo una mentalità della cremazione e della dolce morte, siamo sempre in pasticceria, no? A noi piacciono i discorsi dolciastri. Allora, pensate che la Madonna che cosa fa? Ci mostra non quelli che vengono cremati nei forni crematori, diciamo, di Auschwitz e via dicendo, ma ci mostra invece la fornace ardente dove il forno crematorio dura per tutta l'eternità. Pensate un po'. Diciamo, fossimo un po' intelligenti, diremmo, certo, se finisco ad Auschwitz, diciamo, muoio una volta sola, ma se finisco all'inferno, io vivo morendo, ma vivo soffrendo e vivendo una vita di crematorio per tutta l'eternità. Vedete, la Madonna va all'essenziale, va a ciò che vale di più. Ma noi continuiamo a parlare di quelle cose lì, per mostrare la cattiveria dei nazisti. Ma questa, la cattiveria è nostra, perché noi abbiamo provocato le guerre, perché non abbiamo voluto smettere di offendere Dio. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. Ora, la guerra è iniziata, la guerra c'è stata, chi l'ha provocata? I nazisti, ma fammi ridere, siamo stati tutti noi perché non abbiamo smesso, ecco, per cui siamo tutti, se vogliamo dire, per offendere uno, diciamo del nazista, siamo stati tutti nazisti perché continuiamo a mandare anime nei forni crematori eterni con leggi inique, con leggi anticristo, per cui siamo noi, se vogliamo offendere i nazisti, ma potremmo offendere i comunisti, visto che praticamente sono uomini che hanno fatto, di qua hanno fatto quelle cose, di là ne hanno fatte delle altre e continuano a farle. Allora, praticamente, la cattiveria, la Madonna non ha detto che sono quelli là o che sono questi qua. Altro, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra, inizierà una di peggiore. È iniziata la guerra peggiore? C'è stata? Bene, è colpa dei nazisti, disgraziati nel cervello che siamo, perché la colpa dei nazisti è colpa nostra, perché se avessimo smesso di fare i peccati non sarebbe scoppiata la guerra mondiale, capite? Però se uno ascolta giornalisti e conduttori di pensiero, vedi che ti fanno pensare come vogliono loro, per cui tu devi odiare qualcuno perché ha fatto delle cose, no? Però non riesci ad odiare il tuo io che non vuole smettere di offendere il tuo Dio, il suo Dio. Su, venite, dice, discutiamo, dice il Signore, anche i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno. Allora, la Madonna è venuta a dirci smettete di offendere Dio, e anche se i nostri peccati fossero stati quelli che sappiamo che sono stati, però, ci avrebbe perdonati perché avremmo mostrato lo spirito dei niniviti. Ammettiamo di aver peccato. Tutti facciano penitenza, perché noi dobbiamo amare Dio e il prossimo e non odiare né Dio e neanche il prossimo. I peccati è odio verso Dio. Ma quando tu odi Dio, odi anche il prossimo. Cioè, se odi il capo, odi anche le membra, per cui fai del male a tuo fratello, Abbiamo fatto una carneficina noi di aborti che non finiscono più, adesso ci sono le eutanasie e poi c'è, diciamo, la condanna a morte della verità, perché continuiamo a girarla in tutti i modi per darci ragione del nostro pensiero corrotto. E allora, cari miei, quando leggi queste cose, come fai a pensare che non bisogna essere pessimisti? Cioè, non bisogna essere stolti, non pessimisti, no? Perché se tu vuoi essere ottimista, smetti di offendere Dio, fatti santo, vedrai che bene che si sta in paradiso. Ecco, quello è l'ottimista. Voglio andare in paradiso. Per cui costi quel che costi, io voglio andare in paradiso. Invece qui ti dicono che ci vai anche se continui a peccare, anzi, facendo peccati nuovi, addirittura ammettendo a far peccati anche quelli che non si ammettevano prima per evitare i sacrilegi. Sapete quando si parla di bancarotta? Qui siamo in bancarotta riguardo anche alla verità. Bene, Anna, cosa devo dire? Io, diciamo, quando mi trovo davanti a queste cose, no? Essendo, diciamo, un grande frequentatore di Fatima, per cui so delle cose che vedete come si spiegano, ma so anche delle cose che non si sono ancora dette, però si conoscono, per cui l'hanno fatta a pezzi Fatima, perché era praticamente la regina dei profeti che è venuta a dire guardate che non potevate nascere in un secolo peggiore. Se il Signore ha mandato me, vuol dire che ha mandato la creatura migliore per curare il secolo peggiore. Padre Pio dice non potevate nascere in un secolo peggiore, ma anche Don Dolindo dice dalla creazione del mondo non c'è mai stato una situazione come quella attuale, non potevate nascere in un secolo peggiore. La Madonna, vero? Cioè Dio manda la creatura migliore, la Madonna, per curare il secolo peggiore, ma vedete che praticamente non è servito a nulla, perché ancora non vogliamo dire tutto quello che è venuta a dire, perché ha parlato, diciamo, dell'inferno, ha parlato del comunismo, ha parlato, ma poi ha parlato della Chiesa, e quando tocchi la Chiesa stai tranquillo che sono le anestesie, vero? E diciamo anche gli occultamenti, no? Perché parlava della Chiesa semidistrutta, ma non la dicono tutta intera, ne dicono un pezzetto in maniera che insomma tu devi lavorare di fantasia, ma in pratica, guardate, adesso non c'è più da guardare con fantasia, guardiamo bene in faccia la situazione di oggi e capiremo cos'era venuta a fare la Madonna Fatima. Mamma mia, poveri noi, sapete, e più si capisce e più si patisce naturalmente, no? Allora, c'è anche il Salmo. Anna, tu ci sei, sì?
Ci sono qui, sì, ci sono.
Mamma mia.
C'è proprio omertà totale riguardo a Fatima, veramente.
Ma per forza, ma va bene tutto, basta che non parli di cose serie, di cose terribili, allora va bene
turbare,
tutto.
Per non turbare, ma pensate, mamma mia. Andiamo allegramente tutti al caldo e via.
Fa conto, dunque, Teresa Musco, diciamo stigmatizzata, morta a 33 anni il Venerdì Santo, conosciuta da Padre Pio, cioè un'anima santa, vittima, vero? Nel suo diario, vero, c'è scritto anche questo, no? Che poi è scritta nel libro di Padre Roschini, che era tanto amico del Papa Paolo VI, di Giovanni Paolo I, voglio dire, era un personaggio a Roma molto importante, Padre Gabriele Roschini, e naturalmente diceva, io dovrei, qui c'è il suo diario, cosa faccio? E lui ha pubblicato, poi ha messo anche puntini, perché gli hanno detto, ma insomma, di qualcosa, ma per far intendere, ma insomma, non sta mica a scrivere tutto, per cui, vabbè. Cosa c'è scritto, no? Un certo giorno la Madonna si rivolge a Teresa e dice, oggi voglio parlarti del terzo segreto di Fatima. Perché dice, lo hanno letto, ma non hanno il coraggio di rivelarlo, per cui queste qui sono parole che le ha conosciute anche il Papa Paolo VI, le ha conosciute anche lui, ecco. Allora, non hanno il coraggio di rivelarlo perché è spaventoso. Va bene, questo è scritto. Poi dice, vero, le acque, la schiuma, i continenti, vero, ecco, e dice, praticamente dice, è spaventoso, e che cosa produrrà? Altro che diluvio universale, altro che fuoco, cioè gli oceani bolliranno, ma dico, come si fa a far bollire gli oceani, sapete, per cuocere, per far bollire 5 litri di acqua per mettere gli spaghetti devi aspettare un po' di tempo, vero? Per far bollire 5 litri di acqua, tu fa conto, far bollire gli oceani, che fuoco deve venire giù. Ecco. E naturalmente dice che i vivi rimpiangeranno i morti. Allora, si rimpiangeranno, vuol dire che non solo piangi per te che starai in vita se ci starai, ma dovrai piangere anche per i morti, cioè rimpiangeranno i morti, perché avrebbero voluto morire, però quelli che muoiono non si sa se staranno meglio o peggio di quelli che restano. Certamente il purgatorio di là è terribile, ma il Signore nella sua infinita misericordia ci mette di qua un'altra fetta di purgatorio, perché vivere, diciamo che desidereresti essere morto, perché non sai cosa c'è di là, non pensi che di là si stia meglio, ecco, ma è per intenderci, i vivi rimpiangeranno i morti. Ora, queste cose qua, diciamo che la Chiesa le conosce, ma le occulta. Allora questa non è omertà, ma questa, diciamo, parliamo di carità verso i fratelli, ma scusa, avvisare uno che cosa gli costerà vivere come sta vivendo, è vera carità, perché la verità vi farà liberi, e tenere schiava la gente del peccato e non dirgli che cosa gli aspetterà, io lascio a voi dare il titolo di questa, diciamo, di questo tipo di omertà, ma altro che omertà. Questo non... Allora parliamo, ma scusate, noi dobbiamo praticamente accogliere, 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 ma perché non accogliamo la Madonna, non accogliamo Gesù Cristo, non abbiamo accolto la verità, no? Dobbiamo accogliere i barconi, ma dico prima di tutto bisogna accogliere la verità e quella la occultiamo. Allora, quando sento dire bisogna, bisogna, ma dico ma state zitti, ma cosa state dicendo, ma perché non accogliete quello che è venuto a dire la Madonna a Fatima? Perché non accogliete la regina del cielo, no? La madre di Dio, no? Voi volete accogliere tutti quanti meno che la verità, no? Questa è una sciagura da sciagurati. E vabbè. Però diciamo che la gente, siccome fa fatica a pensare, e allora si lascia condurre dal pensiero dominante, ma non è mica verità. Il pensiero dominante non è verità, è nelle mani di chi, diciamo del menzognero che non vuole che si sappia cosa ci costerà vivere come stiamo vivendo da disgraziati. Ecco, allora, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Mica tutti, a chi cammina per la retta via, dice il Salmo responsoriale. Vuoi leggerlo tu, Anna?
Sì. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Perché vai ripetendo i miei decreti e sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Ah, dico, questi salmi non è che sono stati scritti stamattina, cioè ci sono da più di 2000 anni, ecco. Ma quando li leggi, no, tu cosa capisci, no? Cosa dicono questi salmi, no? Ecco. È parola di Dio, è verità. Allora la verità ti rimprovera, non ti rimprovera per i tuoi sacrifici, i tuoi locasti mi stanno sempre davanti, però praticamente queste cose qua, tu devi sacrificare il tuo cuore, devi smettere di fare i peccati. Perché vai ripetendo i miei decreti, no? E hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? O uomo, che vai a messa e ascolti la parola di Dio, ma dove la butti questa parola di Dio? Tu, se non la metti in pratica, praticamente questa parola che è il verbo di Dio, tu getti dietro le spalle Gesù Cristo e vuoi andare in paradiso, no? Te lo getti dietro le spalle, la verità. Gesù è via, verità e vita. Quando Gesù parla, tu devi ascoltare e mettere in pratica quello che dici. Se te li getti alle spalle la parola di Dio... Hai fatto questo, io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa, quello che sto dicendo. Dici, Claudio, tu però stai andando pesante. No, io sto dicendo quello che dice il Signore, per cui ripeto quello che dice Lui. Allora, ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questo mio onore, a chi cammina per la retta via mostrerà la salvezza di Dio. Ma a chi cammina sulla retta via? Ma noi non stiamo camminando sulla retta via, noi stiamo facendo i tornanti, cioè stiamo facendo tante di quelle curve, non andiamo per la retta via. Noi li inventiamo tutte per non andare dietro a Gesù Cristo e vogliamo che Gesù Cristo venga dietro a noi. Siamo arrivati al punto, tale è la nostra superbia, il demonio ci ha giocato il cervello, vorremmo che Gesù Cristo rinnegasse se stesso per seguire noi. Pensa che atto di superbia, ma meritiamo altro che fuoco dal cielo, eh? Vogliamo modificare perfino i suoi decreti, i suoi insegnamenti, la sua parola, ma siamo popolo perverso e malvagio, più perverso e malvagio di così, ecco, non potevate nascere in un secolo peggiore. Questo è quanto. E mo me fermo, perché dice, caro Claudio, liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Devi cambiare testa, devi cambiare modo di pensare, perché se tu, dopo che hai ascoltato questo, fai tutto quello che hai fatto ieri, l'altro ieri e il giorno precedente, vuol dire che non hai capito niente. Devi cambiare vita, radicalmente vita, devi dire: devo fare penitenza dei peccati che ho fatto fino ad oggi, per cui io non ho più tempo per le cose futili di questo mondo, io devo fare quello che devo fare, ma poi il tempo devo utilizzarlo per pregare e chiedere perdono per me, per i figli, per tutti quanti, per il popolo tutto, devi pregare e fare penitenza. Allora tu mostrerai di essere un pentito, mostrerai di essere pentito di aver offeso Dio e anche il prossimo, perché hai dato anche cattivo esempio con la tua vita scellerata, no? Per cui non puoi prendertela con comodo la vita che ti rimane, perché dovrai render conto, ti ho lasciato anche il tempo, ti ho fatto avvisare di come stanno le cose e tu ancora solo per curiosità ascolti ma non ti muovi dalla tua poltrona, bene, vedrai che poltrona ti aspetta. Bene, Anna?
Sono qua. Sì, sono qua.
Sì,
chiediamo,
sì.
Un breve stacco musicale, Claudio?
Sì, sì, lo chiediamo, lo stacco musicale, che io chiedo che mettano veramente il Salmo 50, vero? Purifica, mio Signore. Ma mi sembra, guarda, non so, io sto bene, vorrei dire questo, cioè a dire l'atto di dolore come ce l'hanno insegnato quando eravamo bambini, lo direi continuamente, no? Cioè, mi sembra di star bene quando davanti a Dio io mi umilio e chiedo pietà, perdono, mi sembra che il Signore mi ascolti, mi sembra che il Signore guardi, ecco, a una persona che ammette di essere un poveraccio e chiede la carità, ecco, di essere perdonato, no? E per cui io sto bene quando recito l'atto di dolore, no? E sto male quando non me lo vogliono far recitare, ma anche il Salmo 50 mi libera il cuore, mi sembra di stare meglio, mi sembra di essere un uomo vero, ecco, un uomo, diciamo, che ammette di essere uomo, figlio fatto di polvere, e allora dico: purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, non lo riconosco. La gente dice: io non so cosa confessare, ma vedi che sei un poveraccio. Addirittura fai peccati e non sai neanche che peccati hai fatto, no? Cioè, il mio peccato io lo riconosco, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, Signore, purificami, sarò più bianco della neve. Ma Gesù sta aspettando quelle parole lì. Allora, non dire: io non so neanche cosa devo dire, no? Vai dentro nel confessionario, non vengono più fuori. L'altro giorno, un mese fa, quando ero in una città, dico già che sono qua, mi confesso. Sono stato mezz'ora, tre quarti d'ora fuori del confessionario e c'era dentro una persona che non usciva mai. Io sono andato via, non mi sono confessato, perché cosa aveva da raccontare quella lì? Ma dico, intanto c'era fuori la fila di gente che non si è confessata per colpa di quella lì. Allora, Padre Pio, dimmi i tuoi peccati, prima di tutto, prima il sacramento. Dopo, se c'è tempo, possiamo parlare di altre cose. Però io non posso, ascoltando tutte le storie che mi racconti te, mandare via la fila di persone che sta fuori, che ha bisogno anche loro di confessarsi come sacramento, no? E allora dice: guarda, intanto dimmi i tuoi peccati, eccetera, eccetera. Dopo, quando è finita la fila, possiamo parlare ancora, però non posso stare qui ad ascoltare te tutta la sera e lasciare gli altri, a bocca asciutta, no?
Appunto, è carità anche questa, certamente, dovrebbe essere veramente attenta.
Ah, no, la gente vuole andare a parlare, non è che va a piangere i propri peccati, no. Va a dire le storie, no. In tre quarti d'ora tu, ma sai quanti peccati puoi dire, no?
Ma è vero, perché di mattina, uscendo di chiesa, una signora mi ha chiesto chi c'era nel confessionale, perché se c'è quel tale si arrabbia perché gli dico che io non ho peccati. È vero, Claudio, non ha peccati. Ho detto, sei una santa veramente, ma pensate.
Ma sì, ma difatti...
E non va da quel sacerdote, perché quello la sgrida, ovviamente le sue espressioni non le può accettare, per fortuna, ecco, ma è la realtà.
Ma sai, poi a me piace anche scherzare, no? Una signora mi dice, no, guarda, lei parla di peccati, di confessioni, no, ma io non ho fatto niente di male, sa, ma io non vado a confessarmi, perché non ho da confessarmi niente. Sai cosa ho fatto? Mi sono inginocchiato davanti a lei, va bene, e gli ho baciato la mano. Dice, ma cosa sta facendo? Dico, guardi, io i santi li venero, no? Perché lei è santa, per cui se sa, una senza peccato, io penso di essere davanti a una persona che assomiglia all'Immacolata Concezione. No, ma non volevo dire questo, allora vado a confessarsi, scusa, no?
Ma è vero, succedono queste cose, sono all'ordine del giorno, direi, proprio davvero.
Benedetto. Allora,
chiediamo.
Salmo 50.
Sì. A tra poco, Ave Maria.
Sì. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, la nostra meditazione e pensiamo che siamo in Quaresima e che il Carnevale dobbiamo smettere di farlo e toglierci la maschera di coloro che presuntuosamente credono di mostrare il volto di Cristo. Ecco, quando noi, la gente deve vedere Cristo in noi, e invece, vedete, meditando queste cose, no, si capisce che non si può scherzare, perché queste cose le senti di qua, ma se le senti di là è troppo tardi. È un aiuto della madre del buon consiglio che se pigliamo questi scossoni per dire guardate che quando chiuderete gli occhi queste cose qua vi toccherà render conto, perché mio figlio è venuto a dirvele, è il verbo del Padre, vero, Gesù Cristo, ad ammaestrarvi con parole ed opere. Vi ho mandato i servi di mio figlio, ovvero i santi, e bisogna leggere le vite dei santi. Io tante volte dico, ma lo ripeto, per esempio ho fatto mettere su Stella Matutina, no, delle vite dei santi, ne metteranno degli altri, saranno 100 vite dei santi, non ci sono tutte ancora, no, ma però ascolti i santi, sono talmente diversi da noi, allora loro sono santi. Il Signore dice, siate santi perché io sono santo, siate perfetti, imparate dai miei servi fedeli, sentite come facevano loro, no? E io non lo so se le ascoltate, ma sono lette anche bene, fanno bene, ti fanno vergognare, ti fanno dire, è meglio che vada a confessare, perché io a quel santo proprio non ci assomiglio, anche se portassi il suo nome, non ci assomiglio proprio neanche su una fibra del cuore di quel santo, no? Per cui invocherò il Signore e anche il Santo Protettore che mi ottengano le lacrime perché pianga i miei peccati e mi converta e segua la retta via. Ebbene, Anna, allora a te il Vangelo.
Eccomi, sì, sì. Gesù, pur raccomandando di ascoltare e praticare ciò che i farisei e gli scribi insegnano, esorta i suoi discepoli e la folla a non imitare le loro opere, né a guardare al loro esempio così diverso da quanto predicano. Essi infatti non agiscono per amor di Dio, ma per essere tenuti in considerazione dagli uomini, occupare i primi posti ed essere chiamati maestri. Chi segue Cristo, al contrario, non deve aspirare ad essere ammirato dagli uomini, ma agire con cuore umile e retto, solo per piacere a Dio e per servire i fratelli. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li impongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli, e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Parola di Dio, e dico, certo, bello Anna poter dire, invece di dire diamo grazie a Dio, dire si faccia di me secondo la tua parola. Cioè, come ha risposto la Madonna?
I compiti.
Mi sembrerebbe più, diciamo, più anche impegnativo, no? Perché dire diamo grazie a Dio è un'invocazione formale, no? Cioè, devi essere educato, devi dire beh, ti ringrazio che mi hai parlato. Però diciamo che siccome c'è un orecchio, entra da una parte e esce da quell'altra, no, invece deve fermarsi nel mio cuore, come la Madonna che disse si compia in me secondo la tua parola, qui si compia, si incarni il verbo in me, e allora sarebbe ben diverso, anche più impegnativo, cioè tu non puoi dire si faccia di me secondo la tua parola e continuo a fare quello che voglio io, no?
È vero, hai ragione, sì. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo, San Matteo, capitolo 23, giudizio severo contro la falsa pietà dei farisei. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso, una loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe e, pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco, la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio. Perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filatteri e lunghe frange. I filatteri erano strisce di pergamena sulle quali erano scritte 4 sezioni della legge. Queste strisce erano chiuse in apposite custodie che venivano legate con nastri sulla fronte o sul braccio sinistro. Per ostentare l'osservanza della legge, i farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello, che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. si fingevano giusti unicamente per carpire onori e pieni di orgoglio. Amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro padre come rappresentante del maestro divino e del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono la sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli, servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno e se conserva scrupolosamente la gerarchia e il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà, l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tiranno o dittatoriale quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. Quelle autorità che si reggono con la violenza, dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, statando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi, guai a voi. E sì, non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse con la scusa di tutelare la legge di Mosè, affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro dalle vedove fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti, e si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi, e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche. Scusate. Essi le pagavano anche delle più piccole. Devo prendere un sorso d'acqua, chiedo scusa, altrimenti mi devo arrendere. Non...
Prendi il sorso d'acqua, intanto mi trattengo, sì. Ecco, vedete come l'uomo è capace di mostrarsi con una certa apparenza, ma in realtà, ecco, non somiglia al Divin Maestro. E quando uno è rappresentante del Divin Maestro e non si comporta come il Maestro, vuol dire che non è servo del Maestro, ma vuole che la gente sia serva del pensiero di questo Maestro che, cioè, che si professa come tale, ma non lo è perché non assomiglia al Divin Maestro.
Ecco, posso riprendere?
Sì.
E si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi, e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi, e in ogni caso dovevano farsi con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi ingoiando un moscerino, e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge, che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna, e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente, senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati, che sembravano belli all'esterno, mentre dentro erano pieni di putredine e di ossa. Gesù Cristo apostrofa con parole severissime gli scribi e i farisei, chiamandoli serpenti e razza di vipere, cioè astuti avvelenatori del popolo. E perché egli conosceva bene le loro insidie e le loro congiure, domandava loro come avrebbero fatto a scampare dalla condanna dell'inferno. Evidentemente il suo cuore era angosciato per questo, ed egli parlava severamente per allontanarli dall'abisso che minacciava di ingoiarli. volgendosi a Gerusalemme, poi l'apostrofò con parole cocenti di amore e con severe minacce, annunziando ad esse e a tutto Israele la completa rovina della nazione e il completo eclissamento del Redentore da loro, fino a che, convertendosi alla fine dei tempi, l'avessero riconosciuto, invocandolo come vero Messia, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E gli scribi e i farisei hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che, lontani dalla vera Chiesa, pretendono di rappresentare la vera religione, i poveri protestanti. In questo sono stati e sono all'avanguardia di tutti i traviamenti moderni. Chi non conosce il puritanesimo di certe sette protestanti che si atteggiano a baluardi del buon costume, della fede e della carità? Eppure proprio anche in mezzo ad esse cresce la corruzione, la miscredenza e l'odio implacabile. Si mostrano con falso splendore di pietà, di Bibbie, di pose mistiche, ma tutte queste apparenze sono solo filatterie e frange che nascondono l'orgoglio, la rapacità e la miseria morale. Troppo facilmente, troppo spesso, si dice da certi cattolici da strapazzo che i protestanti, per esempio, sono gente per bene, o peggio, che sono migliori dei cattolici. Questo in generale possono affermarlo solo quelli che non conoscono che cosa sia pietà e pratica di virtù cristiane. È logico che un poveretto che non ha mai visto dei gioielli scambi per veri quelli che sono falsi, ma chi è intenditore non si lascia sedurre dai falsi bagliori. Quando la pretesa virtù è solo un'illusione di momenti fugaci o peggio, è un'ipocrisia del momento per poter accalappiare gli incauti, allora non è virtù, ma è insidia alla fede e merita quella maledizione che Gesù scagliò contro gli scribi e i farisei. Gli eretici chiudono in faccia agli uomini il regno dei cieli ed impediscono alle anime di entrarvi. Agiscono per interesse e spesso sono pagati lautamente e percorrono le terre e i mari per fare proseliti peggiori di loro. Solo chi non conosce da vicino il male che fanno i gruppi settari nelle cosiddette loro missioni, intralciando il cammino della verità, può usare i guanti gialli nello stigmatizzare la loro nefasta ed ipocrita propaganda. Solo chi non pondera che cosa sia il chiudere ad un'anima il regno dei cieli può trattare alla stregua di galantuomini autentici i ministri del regno di Satana. Questo è possibile solo quando la pietà è talmente rilassata e la fede è così debole da non saper distinguere tra l'errore e la verità, tra la virtù e l'ipocrisia, tra la vita e la morte. È un fatto storico innegabile che gli eretici sono sempre alleati con i massoni, con i comunisti, con la peggiore canaglia del mondo per nuocere alla Chiesa cattolica. Essi dunque sono conniventi alle stragi che i perversi fanno nel mondo e nel tempo stesso che fingono di predicare la carità. Si macchiano le mani di sangue. La storia delle persecuzioni violentissime del Messico e della Spagna è un argomento irrefutabile di ciò che diciamo. Non bisogna dimenticare, infine, quei cristiani falsi e superficiali che onorano i santi e perseguitano quelli che ancora vivono sulla terra, che edificano tempi sontuosi, preparano feste a quelli che in passato furono colmati di obbrobri e di umiliazioni dai loro padri e li imitano, avversando coloro che operano il bene e zelano la gloria di Dio. È una miseria che dovrebbe finire, poiché troppo spesso le più fiere e pericolose opposizioni alle opere di bene vengono proprio da quelli che dovrebbero sostenerle. Satana non ha disgraziatamente migliori aiutanti nel combatterle e molto spesso riesce a paralizzarle o a ostacolarle addirittura. Lasciamo alla legittima autorità la cura di vigilare contro le possibili deviazioni delle sante iniziative ed aiutiamola con tutte le nostre forze per riparare l'ingratitudine con la quale gli uomini sogliono rispondere ai divini benefici. Amen.
E cosa pensavo, Anna? Che in questo nostro tempo Don Dolindo non lo faranno mai santo, poco, lo metterebbero in prigione un'altra volta, che già c'è stato, no? Diciamo, dopo il trionfo del Cuore Immacolato, invece, sarà mostrato come un grande profeta, perché avrà mostrato e smascherato tutti gli inganni a cui siamo sottoposti giornalmente.
Vero.
Evviva Don Dolindo, evviva Don Dolindo, mamma mia, come le ha dette chiare, però cari miei, chi le sente si contorcono le viscere a sentirle, perché dice mamma mia, ma è possibile, Don Dolindo, Padre Pio ha detto che nel suo cuore c'è sempre stato il paradiso.
Bella, mamma. Ecco. Beh, un'anima così certamente scrive queste cose non
può essere diverso. Ma questo è santo, no? Questo è santo e parla da santo e vede da santo, no?
È chiaro.
Quando uno non è santo fa passare, cioè praticamente adesso tu fa conto, no? I gioielli noi diciamo che sono bigiotteria, no? La bigiotteria diciamo che è massimo gioiello, allora non so io come si fa. Ecco, e quelli che ci credono non so chi sono,
Non li definiamo quelli che
non li definiamo, no, perché si definiscono da soli. Però noi aspettiamo questo trionfo del Cuore Immacolato, poi si dirà Don Dolindo l'aveva detto, e questo l'aveva detto, e Padre Pio l'aveva detto, ma sai, adesso Padre Pio è santo, ma se va avanti così va a finire che lo scanonizzano insieme a tutti gli altri santi che hanno combattuto contro le eresie,
certo.
C'è il rischio,
Avanti,
e però
avanti,
hai visto che ha parlato dei massoni, ha parlato dei massoni, e siccome Paolo VI sapeva che era entrato il fumo di Satana, ecco, nella Chiesa a quel tempo, dopo man mano il fumo, ci sono anche diciamo coloro che il fumo lo generano, gli operai del fumogeno.
È vero.
Sì, bene, Anna, tu leggi anche il fioretto.
Sì, come perdonare le offese, e San Filippo Neri, non potendo ottenere da un giovane, con tutte le più efficaci persuasioni, adoperate, che perdonasse un'ingiuria ricevuta, prese in mano un crocifisso e gli disse: guarda qua e pensa quanto sangue ha sparso questo Signore per amor tuo. E come sulla croce pregò il suo eterno padre per i suoi stessi crocifissori. Si scosse il giovane a queste parole e molto più alla vista di Gesù in croce. Tremante e piangente, ecco mio padre, e rispose, sono pronto a perdonare ogni ingiuria e a dare qualunque soddisfazione. Quando proviamo ripugnanza nel perdonare qualche offesa, immaginiamo che dalla croce Gesù stesso, per suo amore, ci chieda di perdonare. Sant'Agostino aggiunge, ciascuno sarà perdonato da Dio nella misura in cui avrà saputo perdonare il suo prossimo. E Sant'Isidoro, grande virtù è quella di non lasciarsi ferire da chi ti ha ferito. Grande la forza d'animo di colui che ferito arriva a perdonare, e grande la gloria nel risparmiare colui a cui avresti potuto nuocere. Caspita.
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma diciamo, se uno meditasse profondamente, direbbe: io meriterei di essere disprezzato. anzi merito, non meriterei, merito, perché ho disprezzato il sommo bene con i miei peccati. Per cui se uno mi disprezza è un atto di giustizia, dovrei dire ti ringrazio perché tu sei un benefattore. Ecco, mi hai disprezzato perché lo meritavo. Io faccio fatica a disprezzarmi, tu mi hai aiutato. Tu sia benedetto in eterno. Pensa un po'.
Così dovrebbe essere, sì.
Così sia. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori. Vero, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Pregate per noi, pregate per tutti i veri i veri profeti, ecco, quelli che ci insegnano Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.